Abbiamo con noi il pastore avventista Franco Evangelisti, ben trovato, buongiorno, grazie
buongiorno.
Franco per essere con noi. Franco Evangelisti è anche presidente della Fondazione Adventum, che è una fondazione che si occupa di venire incontro ai bisogni di persone che sono a rischio di indebitamento, come dire, a usura, insomma. E tra l'altro, Franco, vi occupate anche di temi importanti come quello della ludopatia, perché questo è uno dei motivi più frequenti, non so se adesso magari dico delle cose non precise, che porta poi a una situazione di indebitamento molto molto importante.
Noi la chiamiamo ludopatia ed è un modo quasi dolce per dire disturbo da gioco d'azzardo, che è una vera e propria malattia. Quindi diciamo il termine è un termine comune che si usa, però il termine corretto è disturbo da gioco d'azzardo, perché è una vera e propria malattia, cioè
ecco.
Sono persone che non riescono a non giocare.
Allora, ovviamente sono temi anche di stretta attualità, visto quello che è successo, il calcio scommesse, se ne parla anche sui giornali oggi, in prima pagina, su vari quotidiani, però prima, Franco, io vorrei chiederti, come dire, è inevitabile fare un riferimento all'attualità anche drammatica, immagini e notizie che giungono dal Medio Oriente. Qualcuno dice dobbiamo cominciare a parlare di vicino Oriente, perché in realtà sono cose che hanno un impatto immediato anche sui nostri paesi. E vabbè, si legge la strage che riaccende l'odio, ovviamente si fa riferimento alla morte di oltre 500 persone per il bombardamento dell'ospedale lì a Gaza, poi il rimpallo delle responsabilità tra Hamas e Israele, ma insomma intanto comunque sono morte tante tante persone. L'ex ministro Minniti dice il mondo ora può andare in pezzi. Sempre su Repubblica c'è un editoriale dal titolo Il rischio della guerra, di una guerra che si estende. Ecco, tu sei anche un pastore evangelico, un pastore avventista. Quanto temi una situazione che esca dal controllo razionale, diciamo, ammesso che si possa parlare di razionalità in queste circostanze?
Ma proprio come pastore, come credente, la mia fiducia in Dio è tale che penso che sia Lui che alla fine tenga le redini del mondo, per cui siccome la paura di queste guerre è una paura di distruzione globale, ecco, io non penso che si arriverà a questo, proprio perché questo accadrà quando Dio lo vorrà e sarà la fine dei tempi.
Ecco, perché secondo te una guerra adesso significa la fine dell'umanità, sostanzialmente una guerra mondiale?
No, dico che la maggior parte delle persone che parlano di questo tema dicono che se venisse fuori una guerra più tecnologica come si può avere in questi tempi, l'uso per esempio di armi chimiche, di armi atomiche sarebbe tale che potrebbe distruggere l'umanità. Ecco, io questo non lo credo, non perché non sia possibile, ma perché proprio come credente ritengo che Dio abbia in mano questa diciamo chiave, e sarà Lui ad un certo punto a porre fine a questo mondo. È un discorso complesso, è legato più alla speranza che alla fine, cioè noi credenti, tutti i cristiani sanno che viviamo su questa terra, ma che ci dobbiamo vivere il meglio possibile, più in pace possibile, approfittando di ogni momento, ma non è questa la vita vera che Dio ha preparato per noi. Noi crediamo in un nuovo cielo, una nuova terra. Quindi...
Ecco, non c'è il rischio, Franco, con questa prospettiva di una certa passività da parte dei cristiani?
La speranza non vuol dire che io non faccio niente per migliorare le cose nel momento e nel luogo dove io sono. Al contrario, faccio il massimo per fare sì che si possa vivere bene, lo dicevo un attimo fa. Quindi tutto il possibile per fare sì che la pace ritorni, perché ci si consideri tutti uguali, perché non ci siano delle religioni etichettate semplicemente perché molti dei terroristi che in questo momento hanno attaccato appartengono a una di queste. No, assolutamente, perché non è questo il modo di ragionare, però contemporaneamente non la disperazione, perché non deve essere la disperazione che ci fa vivere ogni giorno, ma la speranza in un mondo migliore che è possibile.
Io ricordo un pensiero di Giovanni Paolo II, quindi Papa Wojtyła, che a un certo punto lui fece una riflessione molto amara, dicendo: ma visto come ci comportiamo come umanità, ma il Dio veramente continuerà a occuparsi di noi, insomma, sostanzialmente? Ecco, non so se ti ricordi questa...
No, ma c'è un'espressione di Gesù che dice: troverò io la fede su questa terra, no? Quindi è un po' simile il tema. Ma io non credo nella maniera più assoluta che Dio possa abbandonare l'umanità. Lo dice più volte nel testo biblico, ed è il tema di fondo che ci permette di essere credenti in un Dio che ci ama, non in un Dio che ci tiranneggia, che ci ha creato perché voleva, che vuole che noi viviamo, e viviamo con serenità e con gioia. Quindi questo progetto lo ha fatto Dio, non lo ha fatto un umano, non lo ha fatto un popolo o un governo, lo ha fatto Dio. E qui bisogna cercare di capire qual è il concetto di Dio di ognuno di noi. Il mio concetto di Dio, che è un Dio di amore, creatore, che ha fatto sì che noi vivessimo in questo mondo che è, se lo guardiamo, diciamo, con gli occhi giusti, veramente meraviglioso. Noi potremmo vivere su questo mondo in una maniera straordinaria e bella. Purtroppo il male, l'egoismo, il desiderio di sopraffare sull'altro, eccetera eccetera, fanno sì che questo non sia la realtà.
Allora, a questo punto noi ci ascoltiamo una canzone. Prima però vorrei leggere un appello che ci giunge, e che giunge praticamente su tanti apparati cellulari, insomma computer, da parte dell'associazione Avaaz. A Gaza la metà della popolazione è composta da bambini, cioè sotto i 14 anni, pare che sia il 40%. Praticamente stanno bombardando un asilo da cui nessuno può scappare. Quando Israele sgancia bombe al fosforo, sono bambini quelli che scappano dalle micidiali scie bianche che li brucierebbero fino alle ossa. Non ci sono rifugi antiaerei, Israele ha tagliato le forniture di acqua e di cibo e presto gli ospedali non avranno elettricità. Gli orrori commessi da Hamas sono impensabili, ma i bambini di Gaza sono innocenti. Abbiamo la stessa responsabilità verso tutti i bambini, non importa da quale parte si trovino. I bambini di Gaza hanno bisogno di aiuto, del nostro aiuto. E poi c'è un appello anche, come dire, a contribuire in qualche maniera anche sul piano pratico. Ma insomma, mi ha colpito questa riflessione dove si dice che i bambini sono tutti innocenti.
Assolutamente sì.
Adriano Celentano, i passi che facciamo, poi ritorniamo a parlare con il pastore avventista Franco Evangelista.
Cercare spine nel buio delle viscere, il morso del dolore per gli occhi di un bambino cresciuto nel rancore, lasciato solo al bivio, trovato dal destino che carica il cannone, chi scappa nel mirino. Dove portano i passi che facciamo? Dove portano i passi che seguiamo? Nessuno sa il principio, nessuno sa il futuro, che aspetta come l'ombra contro un muro. E non sarà un bastone né il fumo di un fucile a fare forte un uomo, a farlo meno vile. Gli basterà una lacrima, limpido segnale che può sentire amore, che può fuggire il male. Gli basterà una lacrima, visibile cammino dal fondo della notte al chiaro del mattino. portano i passi che facciamo, dove portano i passi che seguiamo.
E dove portano i nostri passi? È quello che si domanda Adriano Celentano, una canzone che sembra scritta per quello che sta succedendo in questo momento. E torniamo a parlare con il pastore avventista Franco Evangelisti, lo abbiamo detto, presidente della Fondazione Adventum, che tra le tante cose si occupa anche di un tema che a volte sottovalutiamo, quello del disturbo, del disturbo patologico.
Del gioco d'azzardo.
Allora, in prima pagina, su vari quotidiani, io ho qui davanti a me il Corriere della Sera, un articolo di Arianna Ravelli. Dunque, scommesse, il calciatore della Juve patteggia. Fagioli, 7 mesi senza calcio. Tonali, sentito in procura. Primo verdetto per le scommesse illecite, la Federcalcio ha raggiunto l'accordo con Nicolò Fagioli, il centrocampista della Juventus, squalificato per 12 mesi, 5 dei quali trasformati in pena alternativa. Intanto Sandro Tonali, accompagnato dai legali di fiducia, si è presentato in procura a Torino per farsi interrogare dalla PM Manuela Pedrotta. Il faccia a faccia è durato 3 ore. Allora, c'è anche una dichiarazione interessante, vediamo se riusciamo a farla sentire, del presidente della FIGC proprio su questo argomento. Ascoltiamolo insieme, è una dichiarazione che è andata in onda anche sul nostro notiziario delle ore 14 di ieri, ascoltiamolo.
La cronaca sportiva, la ludopatia è una piaga sociale, non del calcio. Lo ha detto il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, nel corso di un evento all'ambasciata italiana a Londra. Sentiamo proprio Gravina.
La ludopatia è una piaga sociale, non è un problema del calcio italiano. La ludopatia, non lo dico io, lo dicono i dati dei Monopoli, riguarda 5 milioni e 100 mila soggetti, voglio dire che giocano, e 1,5 milioni è proprio malato ed è affetto da ludopatia. È evidente che qualche piccolo soggetto, visto che noi abbiamo 1,3 milioni tesserati, può riguardare anche il mondo del calcio.
Allora, non so se sono dati che ti trovano concordi, più di 5 milioni di persone sono affette, lui la chiama ludopatia.
Un milione e mezzo di persone che sono affette da disturbo, da ludopatia, da disturbo del gioco d'azzardo.
Okay.
Mentre lui dice che ci sono 5 milioni che giocano, in realtà i dati che si trovano dappertutto dicono che le persone in Italia che giocano almeno una volta all'anno sono più di 20 milioni. Questo probabilmente il dato che lui ha detto è un dato che restringe, dice che
certo,
probabilmente sono
perché,
le persone che giocano di più.
Anche perché chi gioca una volta all'anno, tutto sommato, però ecco, rimane il fatto che si tratta di un fenomeno spesso sottovalutato, è emerso in questo caso perché, insomma, c'è un tema legato alla giustizia sportiva, ma qui sono persone veramente ammalate che hanno fatto delle puntate, insomma, veramente fuori da ogni senso di razionalità, ecco. Ma questo ti sorprende, Franco Evangelisti?
No, allora, diciamo, io dividerei l'argomento, le scommesse illecite in quanto scommesse come giocatori per favorire o no una vincita, questo è un discorso. Il gioco d'azzardo, la puntata che si può fare è un'altra cosa.
Però si intrecciano, in questo caso.
Certo che si intrecciano, infatti la giustizia sportiva credo che stia intervenendo proprio per quei meccanismi, cioè se io posso fare qualcosa per favorire una vincita, evidentemente sto facendo una cosa che è un reato, mentre giocare d'azzardo non è un reato,
lo si
può fare.
Chiaro. Quindi, c'è un articolo interessante, vedo che forse Claudio ci può leggere qualche cosa di
tanto è molto
di Serra, vero?
Interessante quello che dice Franco, perché c'è un gioco, diciamo, legale, dove ci sono certe regole, non si può arrivare a certe cifre, mentre ci sono però tante piattaforme legali dove
è chiaro.
Si può fare tutto.
Però Michele Serra
ha scritto: sì, le scommesse come bene di consumo, La mite sentenza della giustizia sportiva sul ragazzo Niccolò Fagioli, di 22 anni, stella nascente della Juventus, mi trova consenziente. Solo 12 mesi di squalifica, dei quali 5 assegnati a pene alternative. In parole povere, andare nelle scuole, anche nelle scuole di calcio, a spiegare quanto si può essere deboli e cretini nella vita, anche quando si ha tutto. Stagione finita, calcisticamente parlando, ma alla sua età Fagioli avrà tutto il tempo di rifarsi, anche per rifarsi un'opinione meno distratta o meno squallida sul valore dei soldi, della fatica che le persone comuni fanno per mettere insieme quanto basta per vivere.
Poi ce ne leggo. Ma guarda, diciamo che la cosa che mi ha colpito è che lui a un certo punto dice: però c'è qualcosa che non va bene. Il gioco d'azzardo legale è uno dei motivi economici che insomma sono spesso presenti. Non si può guardare una partita nei canali dedicati senza assorbirsi quintali di pubblicità delle scommesse. Certe inibizioni etiche e culturali sono destinate a scomparire ed è ipocrita poi lamentarsene. Fior di campioni fanno pubblicità ai bet, che sarebbero le scommesse, sì, no? Come se si trattasse di formaggi o biscotti o automobili, un genere di consumo come un altro, e chi se ne frega se ci sono persone che si rovinano la vita e famiglie distrutte per una patologia che si chiama ludopatia. So bene che ci sono scommesse legali e illegali, quelle in chiaro e quelle sommerse nel nero malavitoso, ma insomma, a conti fatti, non sono solo Fagioli, Tonali e Zaniolo a doversi fare delle domande. Ecco, su questo volevo chiederti, Franco Evangelisti, perché mi sembra che qua c'è il nodo che viene ipocriticamente ignorato, no?
Certo, certo. No, ma sono d'accordissimo sul fatto che il gioco d'azzardo coinvolge tutti. Loro sono visti con un occhio diverso, ma non dobbiamo dimenticare che sono ragazzi. Spesso sono ragazzi con una cultura, diciamo, non voglio offendere, ma che hanno dovuto lasciare, hanno lasciato la scuola, si sono trovati a dover gestire cifre da capogiro, e quindi hanno una notorietà che è incredibile, e questo per un ragazzo di 18, 20 anni, 20
è destabilizzante,
anni,
certo.
È destabilizzante, quindi ci vuole dietro una famiglia, ci vuole un'organizzazione per aiutare questi ragazzi a vivere serenamente in questo ambito. La quantità di denaro persa, diciamo che in proporzione a quello che guadagnano è poco, nel senso che io personalmente ho conosciuto persone,
ecco, vediamo un po'.
un camionista che ha perso 600.000 euro, un notaio che ha perso più di 1 milione. Quindi le cifre non devono spaventare, perché purtroppo il gioco d'azzardo porta persone a perdere cifre incredibili, e non si parla solo di denaro, poi si parla anche di affetti, di salute vera e propria, perché ci si trova appunto con il disturbo del gioco d'azzardo a diventare compulsivi, per cui non si ragiona più, si ha il bisogno assoluto di giocare, con fra l'altro delle somme sempre crescenti, sia per l'eccitazione che questo può arrecare,
e poi per la speranza di riprendere, certo. Esatto. A Niccolò Fagioli risulta che l'abbiano minacciato, che se non paghi ti rompiamo le gambe, quindi poi diventa
esatto, un elemento. Esatto, bisogna vedere a chi si è rivolto, con chi ha giocato,
certo, certo,
nel tema, certo, del legale e dell'illegale, no? Ma anche nel legale non è uno scherzo, perché appunto le persone che ti ho detto poco fa, ma ne conosco altri, che hanno perso nel gioco legale, quindi si può perdere comunque e ci si trova in difficoltà. Il tema di fondo è: cosa possiamo fare noi per aiutare queste persone, questi ragazzi? Allora, un dato per aiutarci a capire: fino al 2021 c'erano in Italia 1.816.000 conti attivi per giocare online di ragazzi dai 18 ai 24 anni, quindi 1.800.000 fino al 21. Nel 22 solo nel 22 sono stati aperti 1.360. Quindi si è quasi raddoppiato il numero di ragazzi che giocano online. Ragazzi dai 18 ai 24 anni, questo poi sarebbe da guardare se effettivamente sono loro che hanno aperto, se qualcuno l'ha aperto per loro, ma non importa. Sicuramente sono numeri di capogiro, vuol dire che il problema c'è, è importantissimo, perché se una volta si doveva uscire di casa, una volta si doveva andare a Sanremo, a Venezia per giocare, adesso si gioca sotto casa, ma non più, adesso si gioca in casa. Infatti le scommesse telematiche sono aumentate in maniera vertiginosa. Allora, cosa possiamo fare? È evidente che dobbiamo parlarne, quello che stiamo facendo noi è già una ottima cosa, parlarne, perché se non se ne parla è come se il problema non esistesse. Quindi il problema c'è, parliamone. Poi bisogna parlarne in certi luoghi, bisognerebbe parlarne nelle scuole, nelle fabbriche, e bisognerebbe avere anche un linguaggio adeguato. Se io vado nelle scuole e presento le statistiche, i ragazzi dopo 5 minuti, dopo 10 minuti si annoiano, no? Ho visto una volta una cosa molto interessante, che all'inizio della conferenza la persona che spiegava diceva: vi chiedo una cortesia, mettete via i vostri smartphone e non usateli per il tempo della conferenza. E si vedeva che questi ragazzi smaniavano, perché gli mancava, quelli che avevano accettato di non guardare il telefono, no? Smaniavano perché avevano bisogno, un bisogno tra virgolette, di guardare se è arrivato un messaggio, se gli veniva in mente una cosa, da andare a vedere che cos'era, da andare a vedere un video, eccetera eccetera. Avevano bisogno. Ecco, questo semplice esempio aiuta a capire che cos'è una dipendenza. Perché anche noi grandi possiamo essere dipendenti semplicemente perché non riusciamo a fare a meno di usare un telefonino.
Poi tra l'altro le cose si intrecciano, anche le varie dipendenze. Ma ecco, forse per concludere, perché ormai non abbiamo più tempo a disposizione, ma la Fondazione Adventum, tu hai trovato persone che si erano appunto ridotte in queste situazioni proprio per il gioco d'azzardo. Immagino che non sia semplice trattare con persone che sono dipendenti, tra virgolette, da questa situazione, che sono in crisi economica, ma il rischio è di dare dei soldi e quelli se li giocano ancora. Ecco, qual è la strategia?
Bisogna assolutamente rivolgersi a dei professionisti. Oggi anche nelle ASL ci sono dei professionisti che aiutano a uscire da questo dramma. Quindi bisogna sicuramente andare da uno psicologo, andare da persone formate su questo, e basta andare nella propria ASL, telefonare al proprio medico e dire: io ho bisogno di essere aiutato. Questa è sicuramente la cosa da fare, perché da soli è difficilissimo uscirne, anzi io direi che non se ne esce, perché il tema è che io, prima di accettare l'idea di essere dipendente, io nego. Perché mentre per il fumo, per l'alcol si vede, no? Il fumatore si sente che ha fumato, chi beve perde il controllo di sé, quindi certo. È evidente. Il giocatore nega fino in fondo, perché sa che ha inguaiato se stesso, ma spesso la famiglia, e quindi non vuole ammettere che sta giocando. Allora la cosa più importante da fare è ammettere di essere in difficoltà, e quindi dirlo anche in famiglia: io ho un problema, non so come risolverlo, e insieme alla famiglia andare a gruppi di mutuo aiuto, ma fondamentalmente andare a una ASL. Sì. Ci sono dei siti che aiutano anche a trovare le indicazioni giuste per avere degli aiuti.
Un sito?
Se questo è un gioco.
Se questo è un gioco, naturalmente senza l'accento. Se questo è un gioco, sì. Punto.
Se questo è un gioco.
Ah, okay.
Punto org.
Ok, va bene.
Se questo è un gioco tutto attaccato, punto org.
Punto org. Naturalmente, da queste situazioni non è detto che se ne esca, perché anche coloro che aiutano le persone che fumano, le percentuali di chi ha successo sono, diciamo, se si raggiunge il 30%. è tanta roba, insomma, e quindi significa un 70% non ce la fa, anche con gli aiuti. Quindi attenzione, perché non si esce da queste cose facilmente.
Rispetto ai dati che ci ha dato Franco, tra il 21 e il 22 vincere anche il Covid, può darsi che questo abbia contribuito.
Certo, assolutamente.
È drammatico, perché questa è un'altra guerra.
Sì. Allora, dobbiamo lasciare Franco Evangelisti, magari ci ritorneremo. Intanto, forse a Fagioli, a questo ragazzo, tutto sommato, questa situazione che lo danneggia sul piano professionale, però magari può essere anche...
Può cambiare la vita a 22 anni, è un momento importante, secondo me.
Appunto, alla fine anche il male non viene per nuocere, insomma, non
e
sempre.
Poi probabilmente molti verranno a galla, perché con questa...
Vi consigliamo, esatto, come a Fondazione Adventum, cercate Fagioli, fatelo diventare vostro testimonial.
Grazie.
Sarebbe una cosa da fare, veramente.
Una volta guarito, però.
Certo. Grazie allora, Franco Evangelisti, presidente della Fondazione Adventum. Grazie mille.
Grazie a voi.